Buongiorno Angela, Dio ti benedica.
Buongiorno anche a te.
Parliamo della verità oggi?
Sì.
Allora, bisogna sempre dare la verità a tutti?
Certo.
Tutti, tutti, sempre, sempre?
Sì, perché è uno dei 10 comandamenti, non mentire, certo.
Ho capito. E allora Giuda fece tutto bene?
Giuda? Sì, fece tutto bene, però non fece bene che tradì Gesù, quello no.
E perché no?
Perché non è bene tradire nessuno.
Ma scusa, ha dato la verità, ha dato ai farisei che cercavano Gesù, dice cercate Gesù, altro che siamo pronti a pagare
no.
A peso di argento, anzi ho pronti 30 denari. Dice guarda, io adesso vi dirò la verità.
No, non faccia bene. Ha detto la verità alle persone sbagliate.
E diede la verità. Diede la verità dove Gesù stava. Molta gente ci critica a noi. Perché non mettete il vostro indirizzo con le foto e tutto su internet come faccio io? Perché a te il diavolo non è preoccupato di te e non ti perseguita. Invece Gesù lo perseguitava,
sì.
Un pochino anche noi.
Sì.
E Gesù andava a nascondersi. E ma che, siete solo il criminale si nasconde. Allora Gesù è un criminale che si nasconde.
Mm-hmm.
Allora, e Giuda dice la verità ai farisei, quindi bisogna dire la verità sempre a tutti, tutti.
Sembra di no, alla fine credo di no.
Attenzione che c'è un soldato che dà la verità al nemico, non è un veritiero, è un traditore.
Sì, sì.
Invece della medaglia di oro gli daranno qualcosa di piombo, la fucilazione. Guarda, noi vediamo in 1 Samuele 22, cosa vediamo?
Cosa?
Senza neanche leggere, i fratelli se lo studieranno con calma, io ho i minuti contati qua.
Sì.
Vediamo che Davide va da il re di Moab, che sarebbe la Giordania di oggi, e chiede rifugio per se stesso e per la sua famiglia, perché l'autorità, la legge, il re di Israele, Saul, cercava di ucciderli. Mm-hmm. E allora questo va dal nemico, da Moab, va bene, e chiede rifugio, e Moab glielo dà, rifugiato politico, e così salva la vita della sua famiglia, e poi anche lui.
Primo Samuele 22.
Sì, capitolo 22. Quindi questo è un esempio che Davide non va a costituirsi. Signor Saul, ho sentito che mi vuole uccidere, altro che. E, guarda, io sono letto la Bibbia, il Vangelo, devo dire la verità. Ecco, guarda, io abito qui, venite a ucciderci. Saul gli dice, d'accordo, io ti faccio subito contento. Infatti Saul è andato al Tempio, ha ucciso 85 sacerdoti perché cercava Davide.
Mm-hmm.
E allora, questo è 1 Samuele 22. Un altro esempio Primo Samuele capitolo 27, Davide fa lo stesso, si va a rifugiare dai Filistei, fa anche finta di combattere le guerre dei Filistei contro Israele. Infatti, secondo me, ha anche tirato troppo la corda, okay, che ripaga il prezzo che, mentre lui era lì a farle esagerando con le sue finte, che ha esagerato, hanno fatto un raid, in italiano una razzia, hanno razziato il suo campo, hanno preso tutte le sue donne, le loro donne, i figli, tutte, le portate via tutti quanti. E poi comunque leggete il capitolo, così, prima sono quelle 29 e 30 verso lì. Allora, non è che non possiamo, guarda c'è una storia, diciamo, abbiamo una storia stamattina, vero?
Sì.
Primo Samuele 21, 13, cosa dice? Primo Samuele 21,13 dice che Davide faceva il pazzo in mezzo a loro.
Anche se non era pazzo.
Non era pazzo, mm-hmm. Si fingeva pazzo. Allora, sì. Primo Samuele 21,13, grazie Signore. Mi leggi la storia, una bella storia.
Sì. Quando era ancora un semplice prete, il cardinale cecoslovacco Trocha era stato preso prigioniero dai nazisti. Nel corso di una esecuzione di massa rimase soltanto ferito, finse di essere morto e fu portato via con i cadaveri. In questo modo riuscì a fuggire ingannando i nazisti. Ma una morte simulata è un inganno.
Un imbroglione.
Era prete.
Un mentitore.
Secondo i moralisti, egli avrebbe dovuto ubbidire alle autorità che avevano deciso di uccidere degli innocenti. Avrebbe dovuto gridare:
«Non sono ancora morto, per piacere, un'altra pallottola, prego!»
Ogni giusta regola diviene ridicola se spinta all'estremo. Certo, abbiamo il dovere di dire la verità, ma abbiamo anche il dovere di difenderci dagli assassini. Dobbiamo difendere la nostra famiglia, la nostra chiesa, la nostra nazione. La suprema regola cristiana non è l'amore, né la severità, né la verità, né la saggezza.
Cioè non è sempre. Normalmente sì, però a volte ci sono eccezioni.
E neppure la ricerca dei piaceri o l'ascetismo, né la generosità, né l'economia, né il sacrificio di sé, né la difesa personale. E come diceva San Antonio il Grande, è avere in ogni cosa la giusta misura. La nostra coscienza, illuminata dallo Spirito Santo, mentre studiamo la Sacra Scrittura, ci indicherà in ogni circostanza la via giusta. Amen.
Gloria a Dio, una bella storia. Storia di martiri, di cristiani perseguitati dai nemici. Grazie, Signore. Guarda, passate la scrittura, Matteo 1,19. Dammi questa bella scrittura.
Matteo 1,19.
Stiamo cercando di dimostrare qui che dobbiamo sempre dire la verità a Dio, ai fratelli, mm-hmm. alla Chiesa, ma non al diavolo, non mm-hmm. ai nemici di Dio. Ai nemici di Dio, Gesù gli parlava in parabola così che vedendo non vedevano, ascoltando non capissero. Mm-hmm. La verità non è per tutti. La verità Dio la nasconde in parabole affinché i nemici della verità, il diavolo e i suoi, non la usino contro Dio, contro i suoi figli.
Cioè anche la verità devi usarla con discernimento.
Devi usarla con discernimento. Infatti, facendo domande a Gesù, è giusto pagare le tasse o no? Era una trappola, non era una domanda.
Sì.
E allora Gesù dice, ma prima che rispondo a voi, rispondete a me. Dice, ma noi non ho questa... il battesimo di Giovanni era giusto o sbagliato? Dice, ma noi non lo sappiamo. Non lo sapete?
Mm-hmm.
Furbastri, e io devo rispondere a queste domande? Dice, io non vi rispondo. E poi invece ha raccontato un'altra parabola. Quindi Gesù nascondeva la verità sotto parabole perché i figli del diavolo non la usino contro di noi, contro Dio.
Matteo 1,19. Giuseppe suo marito era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia.
A Maria perché scopre che la sua fidanzata è incinta e caspita, poi non si è mai sentito che arriva lo Spirito Santo e mette la gente incinta. Calma, questa storia. E sarà andata in qualche discoteca. Maria, la moglie di Giuseppe, dove è andata questa qua? Ha fatto, scusa, eh? E lui dice, sai cosa faccio? Rompo il fidanzamento. Finisce la scrittura?
Si propose di lasciarla segretamente.
Così la vuole lasciare segretamente? Era giusto o sbagliato?
Sbagliato.
Così era giusto? Cos'è la legge?
E di lapidarla?
Di lapidarla.
Perché era adultera?
Perché, scusa, bisogna lapidarla. La legge diceva. E allora cosa fa? La Bibbia dice, siccome era giusto, l'avrebbe mandata via segretamente perché non voleva che venisse lapidata.
Era un uomo giusto, è vero. Quindi la Bibbia è d'accordo con questo.
Quindi, cioè, capite, c'è la legge di Dio, la legge di Mosè, la legge. Però c'è qualcosa di più alto della legge, l'amore. La giustizia di Dio non è in parallelo con la legge di Mosè, la legge della Bibbia,
mm-hmm.
ma è in parallelo con l'amore di Dio. Anche il Vangelo, qualunque fariseo di chiesa userà il Vangelo come fariseo usa la legge di Mosè. Quante volte siamo andati in chiesa e non hanno voluto ascoltare le scritture? Poi mi hanno tappato la bocca completamente. No. E hanno predicato cose che non erano scritturali. Va bene? Quindi si può usare anche il Vangelo. Il Vangelo è come, che so io, un attrezzo, uno strumento. Tu puoi usare un coltello per tagliare il pane o per uccidere qualcuno. Puoi usare il Vangelo per far del male, per deprimere. Ci sono messaggi nel Vangelo che sono orribili, terribili. Notizie che nessuno vuole ascoltare, la zizzania che viene bruciata. Puoi usare questo accusando tua moglie o tuo marito che è zizzania e che brucerà l'inferno. Il diavolo può usare il Vangelo in questo modo. Il Vangelo è pieno di notizie le più belle mai esistite e le più brutte. Dipende come guidiamo. E allora Giuseppe era un uomo giusto perché non metteva in pratica la legge. E non è finita, guarda, vai anche a Luca 6,
sì.
Va bene? I primi 5 versi, per cortesia.
Luca 6?
Tempo sfuggi, di cui dobbiamo fuggire anche noi.
Verso 1.
Dall'1 al 5.
Avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i campi di grano. I suoi discepoli strappavano delle spighe e, sfregandole con le mani, mangiavano il grano. E alcuni farisei dissero: «Perché fate ciò che non è lecito di sabato?» E Gesù rispose loro: «Non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti». E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Luca 6, 1 a 5.
Infatti era contro la legge che era il re Saul, diceva, proclamava, come fanno oggi i media, tacciava Davide che era un criminale, bisognava arrestarlo, e poi, così come oggi i media decidono chi è un criminale e chi non lo è. E stai attento, viene l'anticristo, decide da lui cosa è giusto o sbagliato. L'anticristo metterà le leggi, come c'è il suo amico dalla Pacciamama lì che benedirà tutto quello che deciderà, come lui benedice tutti i politici di oggi. Basta che hanno autorità, lui gli baci i piedi. E invece non è così nella Bibbia. Infatti, siccome il sacerdote gli diede il pane, quando arrivò Saul a controllare la situazione, e si arrabbiò così tanto che gli diede, aveva rifocillato Davide, che uccise 85 sacerdoti nello stesso giorno. Va bene? Quindi cosa vediamo qua? Vediamo che Gesù benedice Davide che rompe la legge.
Wow!
E non poteva mangiare il pane di presentazione, era solo sacerdote.
Mm-hmm.
Ma il sacerdote, sapendo chi era Davide, aveva ucciso Golia, eccetera, aveva capito che questo è l'uomo di Dio, si può fare un'eccezione. Gli diede anche la spada di Golia.
E Gesù stesso qui rompe la legge perché nel giorno di sabato faceva ciò che non era lecito.
Gesù stesso, sì, i farisei di chiese cristiane, che ce ne sono diversi, cioè loro adorano la legge, le virgole della legge, ma però inghiottono il cammello che non guardano l'amore di Dio. L'amore è superiore alla legge, è superiore al sabato, perché il sabato è una persona, è Gesù il sabato,
sì, sì.
Gesù è il sabato. Il giorno di riposo è quello che rappresenta Gesù, il tempo con il Signore. Però il sabato è fatto per l'uomo, per noi, affinché adoriamo il Signore. E allora vediamo qui, io potrei andare avanti, potremmo trovare un sacco di altri esempi.
Sì,
ma
ci
tanti.
Sono tanti, sì, sì.
Le spie di Gerico che vanno lì, Rahab di Gerico che dice all'autorità, no, qui non ci sono, bugia. Inseguita li riprenderete di sicuro, bugia, era lì, non lì nascosta a casa sua, che la sua casa sua era un bordello, va bene? Questi...
Sì. Abbiamo uno studio molto dettagliato su questo, con tanti esempi della Bibbia, però alla fine qual è il punto? Che la Bibbia ti insegna a mentire?
No, il punto è non fatevi condannare dal diavolo perché ingannate il diavolo con le parabole, o magari dite Toma invece di Roma, magari dite una cosa che suona corretta, però intendete un'altra. Cioè, ingannare il diavolo è niente di male, Gesù lo faceva sempre. Non fatevi condannare dai farisei, perché voi non seguite tutti a puntino. È il sabato, è il pane di presentazione, e dovete dire sempre la verità al Signore, ai fratelli, alla Chiesa. Ma non al diavolo. Al diavolo dovete fare come Gesù, che lo prendeva in giro in continuazione. Dovete fare come i profeti, che li ingannavano ai nemici. Perché i nemici, i seguaci del diavolo, la zizzania, non meritano la verità. La userebbero contro Dio. Diventiamo come Giuda, che seguiamo la legge di dire la verità, ma però ingoiamo il cammello, che tradiamo Gesù, tradiamo il fratello. Va
sì,
bene?
Sì, sì.
Cioè, questo qui è un insegnamento, frate, un insegnamento: non fatevi fregare, non fatevi imbrogliare, non fatevi condannare dai farisei, da quei religiosetti con 10 croci attaccate al collo che si sentono così perfetti perché loro ripetono preghiere 1000 volte al giorno. Naturalmente non è che adesso useremo bugie e diventeremo bugiardi da sinistra, perché non è che con la scusa che possiamo ingannare il diavolo cominciamo a ingannare Dio, come Anania Safira dice che hanno venduto il campo per tot, Atti capitolo 5. Non possiamo ingannare in base alla nostra convenienza, non puoi ingannare Dio, il fratello, la tua chiesa, la tua famiglia che ti ama, non puoi. E scusa, non voglio arrabbiarmi, sono arrabbiato contro la bugia, contro il peccato, non ce l'ho con nessuno.
No, ma è un forte esempio questo di Anania e Safira, che hanno cercato di ingannare Dio. Non si può, Dio ti punirà, cioè devi camminare rettamente. La maggioranza dei casi si dice la verità, ci sono eccezioni quando è la vita di un fratello in pericolo che è ingiustamente accusato, ma altrimenti si dice la verità.
Sì, non devi dire la verità neanche ai farisei di chiesa, perché Saul era uno che cercava di uccidere Davide e Davide non gli diceva la verità e faceva parte della chiesa ebraica. Va bene, attenzione, perché il diavolo pensa che i cristiani sono fessi e troppe volte lo siamo. E allora, a parte quando il Signore ti mostra di ingannare il diavolo o la sua zizzania o i farisei, allora puoi usare parabole come Gesù. Altrimenti 99,99,999,999 si cammina nella verità, come dice anche Giovanni 3, 20 e 21. Si cammina nella verità, nell'amore. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo.
Infatti, quello che notiamo in tutti questi esempi che hai fatto è che l'unico momento quando questi uomini di Dio hanno ingannato era quando volevano rimanere fedeli a Dio. Lo scopo è di rimanere fedele e veritiero a Dio.
Dagli la gloria.
Più gloria a Dio. È solo quello il motivo, sì. Non c'è un altro motivo.
L'ago della bussola, cos'è che dà gloria a Dio? Dire la verità, tutta la verità, niente altro che la verità? O ingannare il diavolo, ingannare la zizzania?
Se siete
davanti a un tribunale nazista, comunista, maoista, stalinista o anticristi, come questi ce ne sono anche qui in Occidente oggi, se sei in una situazione così, hai il diritto di ingannare il diavolo. Nella Bibbia questo non viene accettato contro Dio, contro i fratelli, no. Però contro il maligno, sì, perché il maligno usa solo bugie, solo inganni, solo false accuse, e tu usi solo verità, scusa, così perdi la battaglia. In tutta la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, il Signore ha sempre ingannato il diavolo, ha sempre arrivato con parabole che il diavolo non capiva. Matteo 13, parlo in parabola affinché loro vedendo non vedano e non capiscano. Ma voi, discepoli, benedetti voi che capite e comprendete queste cose, per voi non sono in parabole. Matteo 13. Dio vi benedica, un bacio,
amen.
Un abbraccio,
amen.
Fratelli,
amen.
A me, scusate, mi sono dilungato.
Dio vi benedica, amen.
Gloria, gloria. A domani.